Incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Bentornate, bentornati, sono Emanuele Ferrari e vi do il benvenuto a un nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo, qui da Radio Popolare. Oggi ci occupiamo della meravigliosa prima danza ungherese di Brahms, un pezzo straordinario trascritto dallo stesso Brahms per pianoforte solo. Prima di cominciare vi ricordo che potete seguire il mio lavoro se vi interessa su una pagina Facebook che è Emanuele Ferrari Pianista Facebook, su una pagina Instagram che è Emanuele Ferrari Pianista Instagram e che se volete sentirmi dal vivo a Milano c'è una stagione che si chiama Certe Note. Il sito è www.certenote.com. Il prossimo appuntamento dal vivo è lunedì 2 febbraio. Cominciamo. Si comincia con una situazione musicale tipicamente brahmsiana. Io lo chiamerei il mezzavoce brumoso, intenso e oscuro. Un canto che sembra levarsi dai canali di Amburgo. Il colore dell'orchestra evocata chiaramente è sombra, scuro, prevalgono i toni gravi. A questo però si contrappone immediatamente questa risposta, idealmente degli strumenti a fiato. Ecco, questo carattere dialogico, diciamo, per cui c'è immediatamente una proposta e una risposta molto diversa, è fondamentale nel dare al pezzo questa vivacità, questa estrosità briosa. Capiamo subito che questo non è l'altro Brahms, non è il Brahms dei discorsi lunghi, delle analogie, delle ramificazioni, ma anzi, il contrario, è un Brahms dei contorni nitidi, della concisione e appunto della vivacità del botta e risposta. Ho parlato di canto, ma in realtà per una volta qui il pianoforte non sta imitando la voce, sta proprio imitando il suono pastoso e caldo degli strumenti ad arco. E nel caso delle rispostine, invece, come dire, il suono puntuale e nitido di quelli a fiato. Quindi per una volta non è il canto il riferimento, ma l'orchestra. È tutto molto appassionato alla zingaresca, poi vedremo meglio il senso di questa parola, di cosa significa l'ungherese, però non per questo è meno Brahms. In realtà qui il pathos dei gitani si sposa felicemente col suo afflato tardo romantico. Questo è un pezzo che è ancora pieno della Sehnsucht, cioè il male del desiderio, l'anelito all'infinito, il desiderio eternamente inappagato che è proprio al cuore del romanticismo. Quindi è un caso in cui, per così dire, lo stile alla zingaresca non è una maschera di Brahms, ma si innesta felicemente nei suoi precordi. Thank you. forse vi sarete accorti, c'è un uso abbastanza anomalo della regione grave del pianoforte. Questo è l'accompagnamento, per così dire, dell'ultima frase che vi ho suonato. Ecco, è un uso degli strumenti, degli strumenti allusi gravi, per così dire, quindi della regione grave della tastiera, abbastanza insolito, che estende, diciamo, l'uso normale della tastiera, delimitando lo spazio ideale del quattro mani. Dunque, pensiamoci un po', c'è un pianista con due mani che suona un po' come se le mani fossero quattro, infatti il pezzo non è propriamente facilino, e a loro volta questi ideali quattro mani ragionano, per così dire, come se fossero un'orchestra. Ecco, anche qui ritroviamo l'usuale complessità di pensiero della musica di Brahms. Notiamo che in questa prima sezione Brahms ci ha offerto un delizioso diagramma della passione. È chiaro che qui la passione è proprio il cuore, il nucleo artistico ed espressivo del pezzo, no? Prima frase, intenso. Seconda frase, più animato. Terza frase, sofferto. Quarta frase, nobilmente rassegnato. Comincia a questo punto la seconda sezione, che è, diciamo, una variante della prima, ma ancora più intensa, appassionata e sonora. Allora, come in una ballata di Chopin, qui il tono passa da lirico, cioè dall'espressione del sentimento individuale, qual era fin qui, al tono epico. L'afflato diventa corale. Il respiro si amplia. Ecco, sembra qui addirittura la trascrizione pianistica, sembrerebbe, anche se non lo è, di un pezzo di quelli per coro e orchestra, no? È il Brahms della grande maniera. Tra l'altro con un meccanismo pianistico complessissimo che è insieme macchinoso e fluido e che farà veramente da modello per Rachmaninoff. Sentite il rallentatore senza pedale. Di nuovo, sono 10 misere dita, ma sembra che ci siano 8 voci tra coro e orchestra. Ecco, qui c'è un grosso cambio, perché prima la rispostina veniva da fuori, per così dire. C'era l'orchestra degli strumenti a fiato, ad arco, ricordiamo. Sotto, e da sopra e discendendo arrivava la risposta degli strumenti a fiato. Stavolta invece la risposta è un guizzo del violino solista che viene dall'interno dell'orchestra stessa. Quindi proprio sembra di visualizzare, no? Il violinista solista, il più bravo di tutti, che guizza dall'interno dell'orchestra svettando verso l'alto, come dice Montale, schietto come la cima di una giovinetta palma. Quindi tutta l'orchestra, coro, eccetera. E poi il solista. Violino, naturalmente, tipico strumento della tradizione zigana e quindi del cosiddetto stile ottocentesco all'ungherese o appunto alla zingaresca. E cosa fa questo violino? Fa un arpeggio fulmineo, no? Velocissimo. Anzi, una serie di arpeggi. vi sto suonando ovviamente solo quelli. Sono difficili, sono pericolosi, il pianista deve suonare a proprio rischio e pericolo in pubblico questa roba, non c'è modo di preparare, di cautelarsi, niente, bisogna affrontare dignitosamente il rischio, ma la cosa meravigliosa è che vanno suonati, per usare un'espressione che non ha niente di zingaresco, con sprezzatura. Sprezzatura è un concetto del Rinascimento italiano, no? Che indica proprio la capacità di fare cose difficilissime ostentando il lavoro e la fatica che sono costate e quindi dando l'impressione che vengano da sé. Bisogna suonare con sprezzatura. Ecco come si diceva una volta, un gioco da ragazzi. Per capirci, un esempio moderno e un po' pop di sprezzatura è nei film di 007, James Bond che ingaggia una lotta furibonda per 10 minuti in cui da solo riesce a atterrare a mani nude 4 cattivoni e alla fine dei 10 minuti esce di scena composto, mai spettinato e aggiustandosi con aria seccata il nodo della cravatta andato leggermente fuori posto. Questo è un esempio secondo me meraviglioso, un po' moderno e pop di sprezzatura. Beh, questi arpeggi vanno suonati veramente un po' come se si fosse degli 007 della tastiera. Ecco, è tutto appassionato e anche drammatico, no? Però insieme c'è un senso del melos, del canto, un piacere profondo del fare musica, no? Ecco, io qua proprio mi vedo il Brahms di una famosa silhouette al pianoforte col sigaro, no? Proprio l'uomo che sa godere. Si accentua ancora di più l'uso dei bassi veramente fuori dal comune, no? Sentite che roba. Altro che accompagnamento, è una gigantesca oscura cassa di risonanza. Ecco, l'impressione è che Brahms, conformemente a questo clima passionale e appassionato, voglia creare un suono del pianoforte viscerale e quindi usi la regione bassa, subbassa, contrabbassa, chiamiamolo come vogliamo, del pianoforte, proprio per creare l'effetto del pianoforte come grande cassa di risonanza, un po' come se fosse un grande violoncello, no? Cioè uno strumento che dà la sensazione quasi di essere un prolungamento e un ampliamento sonoro e risonante del corpo dell'esecutore. Bene, finita sostanzialmente la prima sezione, ovvero siamo a metà della prima parte del pezzo. Dopodiché c'è un cambio nettissimo e vediamo un altro aspetto fondamentale dello stile alla zingaresca. Allora, la legge fondamentale di questo stile alla zingaresca ottocentesco è la bipolarità. Quindi è uno stile che vive di contrasti vivacissimi e vivissimi. Primo contrasto, quello tra malinconia e scatenamento. Quindi fin qui c'era una passione che era veramente irrorata e gonfia di nostalgia. Vi ho risuonato all'inizio. Adesso invece si passa proprio allo scatenamento gestuale, alla danza. Quindi, prima bipolarità tra malinconia e scatenamento. Seconda, fin qui tutto sommato il pianoforte, anche se si intitola danza ungherese, aveva più cantato che danzato, no? Abbiamo detto prima un canto individuale, e poi un canto quasi da doppio coro con orchestra. L'idea guida era sempre quella del canto. Adesso invece si passa nettamente dal paradigma del canto a quello della danza. Quindi se prima c'era la voce allusa naturalmente dal pianoforte, adesso c'è veramente il corpo, la danza. E allora alla fine dietro c'è, come dire, una bipolarità fra due grandi paradigmi, no? Il primo è quello dell'anima e il secondo è quello del corpo. Fin qui tutto sommato, come dire, c'era proprio la voce, la fonè come lingua dell'anima. È proprio l'idea romantica della musica come lingua dei sentimenti. C'era veramente, per dire ancora con Montale, il morso segreto, il vento che nel cuore soffia. Qui invece veramente si passa dall'anima, per così dire, al corpo, quindi alla frenesia, allo scatenamento gestuale e appunto alla danza. Il tutto con una pianificazione sapientissima dei cicli di movimento che vanno verso l'intensificazione, quindi verso un punto culminante. Facciamoci caso, il primo episodio, ecco, dal punto di vista motorio proprio, era già mosso. Il secondo risultava più animato, quindi con più movimento ancora. Il terzo era concitato. E il quarto che vediamo adesso è addirittura frenetico. L'altra cosa da notare in questa zona danzereccia, per così dire, è che è la fine di ogni frase, sentite. Questo è yappa. La stessa cosa nella variante frenetica. Yatta! Yatta! Qual è la scena? È come se al centro, è proprio una scena alla zingaresca, veramente una pittura di genere, in stile. Allora, è come se al centro ci fosse il violinista zigano, bravissimo, no? Che intorno ha una folla applaudente, no? Di persone che lo seguono. E lui compie le sue prodezze che vengono sottolineate con una formula che sono i due tattà, che si inserisce, diciamo, battendo le mani da fuori nei momenti più importanti, diciamo, della sua esibizione. Quindi immaginatevi, no, il violinista che fa prodezze e gli altri intorno yappa, e poi di nuovo yatta, di nuovo battendo le mani. È evidente che a quel punto il solista, ulteriormente reso euforico dal plauso e dall'applauso, come dire, compie prodigi tecnici, come dire, fatto volare sull'onda dell'entusiasmo. Infatti veramente qui Brahms diventa pirotecnico proprio come livello di difficoltà richiesta al povero pianista. Quindi riascoltiamo questa parte meravigliosa in cui si passa dalla voce alla danza, dal canto alla danza, dall'anima al corpo, dalla malinconia allo scatenamento gestuale. Fine della prima grande parte. Comincia la seconda, che è veramente sul piano della ricostruzione immaginativa di un mondo ideale, la zingaresca, la più spettacolare. Allora, intanto l'inizio, no? Evidente l'intenzione di metterla giù dura proprio. con 5 accordi si suonano 27 note, no? Una specie di esplosione orchestrale. E poi cambia proprio il tono. Eh già, perché qui la danza ungherese diventa qualcosa di leggermente diverso, diventa rapsodia ungherese. Cosa vuol dire? Che diventa al tempo stesso un po' più improvvisativamente fantasiosa e al tempo stesso più epica. E questo passaggio si sente benissimo. Allora, rapsodia ungherese, ma appunto dicevo, nell'Ottocento, e per Brahms e anche per Liszt più di tutti, lo stile cosiddetto all'ungherese voleva dire uno stile quasi da cartolina, cioè molto codificato nelle sue convenzioni, nelle sue regole, che era quello, diciamo, dello stile internazionale di esportazione, da esportazione degli zingari. Il vero folklore ungherese verrà poi scoperto soltanto un secolo dopo con le ricerche di Bartok e altri. Qui però, come dire, abbiamo in realtà un vero e proprio stile. Ecco, e allora, cosa fa, come dire, per calarsi in pieno in questo immaginario teatrale, per così dire, alla zingaresca? Per prima cosa, imita il portamento degli zingari, quale Liszt, in alcune sue ricostruzioni verbali, in memorie, autobiografie, eccetera, con lo stile ugualmente da cartolina, dicevo, descrive come fieri e impettiti. Titi come pavoni, no? La camminata degli zingari descritti in modo fantasioso, in realtà non filologico, da Liszt. Qui la ritroviamo, suona rallentatore. Tutto un concentrato veramente di impettimento e di fierezza, no? È evidente che Brahms si sta veramente divertendo, in profondità qua. Dicevo, tutta questa danza ungherese proprio trasuda un piacere incredibile, una gioia del far musica. In questo caso oserei dire, prima ancora che del suonarla, del comporla. Quindi comunque, la maniera alla grande, fieri, impettiti, come dire, un festival del prendersi orgogliosamente e fieramente sul serio. Prima l'ho chiamato il metterla giù dura. Ecco, ma anche questo senso del continuo scoccare dell'ora fatale, no? Specie di colpi di gong. Insomma, è evidente che qui il tema è la smisuratezza, no? Ecco, non so se ci abbiamo mai pensato, ma ci sono cose nel mondo, nella vita, che per loro natura non possono essere smisurate. Per esempio la precisione o la correttezza. Proviamo a immaginare umoristicamente di presentare una persona a qualcun altro e di dire: guarda, è di una correttezza smisurata. Non avrebbe alcun senso, per la precisa ragione che l'idea del limite è intrinsecamente costitutiva dell'idea di correttezza. E la stessa cosa per la precisione. L'idea di una precisione smisurata è assolutamente un controsenso. E invece però non è così per l'amore, per la cupidigia, per la brama, per l'avidità, ovvero per le passioni. Quindi qui il grande tema messo in musica da Brahms è proprio la smisuratezza delle passioni. Ma anche qui c'è una risposta solistica, no? Però, quindi prima tutta l'orchestra e poi però c'è di nuovo una risposta fantasticamente virtuosistica del violino solista. Eh sì, perché questi zingari nell'immaginario ottocentesco sono da un lato fieri, impettiti come pavoni, ma anche poi, così come Liszt li descrive, diabolicamente abili a suonare il violino. Infatti qui proprio Brahms ci fa vedere, sentire, sembra di vedere, sentire la danza indiavolata, no? Dell'archetto sulle corde del violino. Davvero il pianista è chiamato a suonare proprio come se fosse un violinista, quindi prima ha dovuto fare gli archi, poi i fiati, l'orchestra, il quattro mani. È un pianista camaleontico che è richiesto qua. Quindi orchestra e poi di nuovo un momento solistico indiavolato. Ecco, però è un virtuosismo di una specie ben precisa, perché diciamo siamo all'incrocio tra Virtuosismo, acrobazia, giocoleria, equilibrismo e funambolismo. Quindi proprio, sì, è un'agilità spinta al massimo, ma come in uno spettacolo di strada, quindi al confine tra musica, giocoleria e come dire, e spettacolo circense. Quindi non è il violinista stregone alla lista, cito per esempio, non so, parafrasi da Rigoletto. Questo è proprio il pianista stregone di Liszt, che esercita sul proprio pubblico un potere soggiogatore e fascinatorio. Invece qua no, è un altro tipo di virtuosismo questo di Brahms, è proprio un violinista alla Chagall casomai, è un violinista che suona sul tetto di una casa in un mondo magico. Artista lo definirei di strada e del cielo. E poi c'è il momento, vi confesso, per me preferito dell'intero pezzo. Cosa succede? C'è un'altra metamorfosi. La danza ungherese, che era diventata rapsodia, quindi epico e improvvisativa, qui diventa ciarda, cioè danza d'osteria. Allora ecco il violinista che si avvicina ammiccando impudente alla bella signora seduta al tavolino del caffè sotto lo sguardo fremente del marito. Con questa andatura distintamente molleggiata. Una cosa meravigliosa, proprio viennese, danubiano, come dire, al 100%. E in realtà però anche composito, perché allora da un lato c'è il filone, ancora filone ungherese, no? È la tipica, è il tipico andamento seduttivamente capriccioso, ecco, alla zingara. Un'ostentazione del corpo come mezzo seduttivo, no? In equilibrio tra malinconia e gioco. Però poi è proprio veramente viennese perché è affabilmente discorsivo. E poi per un momento sentite, c'è un accordo proprio invece di gloria asburgica, veramente è un concentrato di un mondo, no? L'aquila bicipite sormontata dalla corona. A cui fa seguito un altro immancabile topos, cioè atteggiamento espressivo ricorrente nello stile ungherese, la malinconia delle pianure lontane. E qui Brahms, con un colpo di genio, per un momento tinge di strazio la leggerezza. Sentite che roba. Questo è puro Brahms, ma questa ombra naturalmente è solo passeggera qui dentro e viene spazzata via con piglio di virile e cavalleresca risolutezza. Risentiamo solo perché succede una quantità di cose incredibili in questo mezzo episodio. Quindi, ciarda, il violinista impudente che fissa la signora e ammicca seduttivamente ondeggiando e molleggiandosi. Insieme, dicevamo, sì, viennese ma anche ungherese, addirittura con un tocco, non l'ho detto, di frivolezza e civetteria, no? E poi la gloria asburgica per un momento. La malinconia delle grandi pianure. Un momento di strazio tutto bramsiano e poi proprio, come dire, il cavaliere errante, no? Che spazza via tutto. Fantastico, quindi fine della seconda parte che forse vale la pena di riascoltare di fila. tutto riattacca, quindi c'è una terza parte che è sostanzialmente una ripresa della prima. Ora, sì, è quasi come prima, però in realtà Brahms, anche nel mezzo di tutta questa passione eccedente e smisurata, non si dimentica mai di essere un compositore della grande tradizione colta. Ed ecco allora che se prima il commento, la risposta, no? Abbiamo parlato di botta e risposta, ecco, la risposta veniva dagli strumenti fiato che facevano un arpeggio discendente, era così, stavolta c'è un arpeggio ascendente che crea un profilo geometrico di simmetria rispetto a prima, che impreziosisce il passaggio. In sostanza, dove prima si scendeva, adesso si sale. Ecco, prima ho insistito molto sul carattere orchestrale, no? Di questi inizi di frase, il legato pastoso degli archi, e ho parlato specialmente di viole e violoncelle, cioè gli strumenti meno luminosi dell'orchestra che producono questo effetto bellissimo sombra, scuro. Sì, però in realtà ci sono anche i violini, non so se avete presente, i violini quando scendono verso le loro più note più gravi hanno un suono notevole, appunto qui. Possono suonare quei violini e cambiano voce, assumono la voce di una donna che abbia una voce scura, quindi è un effetto al tempo stesso scuro, intenso e quasi conturbante. E qui il pianoforte suona come se fossero anche violini nel registro grave, con questo suono, come dire, femminile ma reso oscuro. Ecco, prima avevo parlato della Sehnsucht romantica, no? Il male del desiderio, l'anelito all'infinito. Vale la pena di approfondire un pochino questo tema, perché questo modo di fare musica è molto romantico anche per una ragione, se possibile, più profonda. Cioè, da voce all'anima, ma voce non significa affatto parole. Ce ne accorgiamo perché se tentiamo per assurdo di mettere delle parole, il risultato non è soddisfacente. Voi direte, ma per forza, un pezzo che non è nato per la voce, ma non è sempre così. Ci sono dei pezzi di Mozart. In cui se mettiamo delle parole appropriate, cioè conoscendo il contesto, i suoi libretti d'opera, i libretti delle opere che lui ha musicato, eccetera, funziona benissimo. Il mio tesoro va cercando, dove andò sa perdesio. È ovvio che non la vogliamo sentire eseguita in pubblico così, ma funziona. E perché? Perché Mozart ha l'intento espressivo di far parlare il pianoforte. È ovvio che parla benissimo da solo senza le mie parole, ma se io faccio questo gioco di metterci le parole e le scelgo bene, non ho la sensazione di tradire la musica. Sentite invece l'effetto agghiacciante che fa la stessa cosa su questa danza ungherese. Cerchiamo delle parole che potrebbero stare insieme, che ne so, sento una passione dentro il cor, questa brama mi consuma ogni ora. Chiedo venia all'anima di Brahms.
Sento una passione dentro il cor, questa brama mi consuma ogni ora.
Il risultato è disastroso, perché questa musica, che in fin dei conti è così nobile, vira subito verso il melodramma contadino e casereccio, cioè sembra in sostanza liscio. E allora, come mai Mozart funziona? Invece Brahms si degrada, se ci metto delle parole. Perché romanticamente quello che Brahms sta facendo qui non è voler far parlare il pianoforte e la musica, ma voler far dire alla musica ciò che le parole non riescono a dire, per quello che suona come un tradimento se io ce le metto, per quello che scade, per quello che si involgarisce. Perché la poetica qui è quella dell'ineffabile, cioè la musica riesce a dire l'indicibile. Di nuovo i bassi usati in questo modo incredibile. Abbiamo già indicato almeno due funzioni, no? Dicevamo all'inizio ampliare lo spazio della tastiera al quattro mani, poi dicevamo prima dare un senso viscerale del suono, e qui ci accorgiamo che c'è proprio anche un gioco col colore, no? Perché questi bassi rendono il suono di questo pezzo al tempo stesso nero e splendente, come nelle ultime opere del pittore Alberto Burri. Poi di nuovo si trapassa nella sezione epico-corale. Scusate, nell'episodio epico-corale, perché i due episodi formano un'unica sezione. Benissimo, prima dicevamo sembra un coro addirittura, no? Ma guardiamo più da vicino. Ci sono i tenori che cantano la melodia. Capisci? È il pollice della mia mano destra. E insieme ci sono i soprani che questa stessa melodia la sospirano. Un effetto meraviglioso, per cui la stessa melodia è al tempo stesso cantata dai tenori e sospirata dai soprani. Ma l'effetto non risulta sentimentale o svenevole, perché la severità strutturale costitutiva dell'insieme è tale da scongiurare ogni rischio di sentimentalismo. E questa è la differenza tra un Brahms e un compositore semplicemente ispirato. La risposta dal violino solista invece rimane identica come prima. Voi direte, ma insomma ci hai parlato qui di voci, di tenori, di soprani, di quattro mani, di orchestra, di fiati, di archi, ma in fin dei conti questo è un pezzo per pianoforte, direte voi o no? Sì, per carità, questa è la versione per pianoforte solo, però è anche vero che nasce per quattro mani, poi viene trascritto per pianoforte solo, poi Brahms fa qualche trascrizione anche per orchestra, quindi per orchestra davvero, non per orchestra allusa come quella di cui parlo io. E poi altri vanno avanti a trascrivere per il violino, il pianoforte, per ogni altra possibile destinazione. Insomma, questi pezzi nascono, dicevo, prima con lo stile all'ungherese, no? E hanno al loro centro il mito del violinista errante, no? Mago, zingaro e mago dello strumento. Ma la cosa fantastica è che per la storia di continua trascrizione che hanno avuto, sono pezzi, per così dire, trasmigranti, no? E sembrano loro stessi queste danze, loro stesse incarnazioni di questo spirito migratorio e senza frontiere che è incarnato dalla figura del violinista gitano itinerante, no? Quindi la cosa fantastica è che il pezzo stesso diventa un'incarnazione, un esempio di quello che il filosofo Carlo Sini chiama la musica come anima in cammino. Sempre da suonare con sprezzatura gli arpeggi. E per l'ultima volta i bassi più profondi che mai. E che ci rimanda a un'ultima caratteristica, questa volta non è il colore dello stile pianistico di Brahms, ma per così dire la consistenza, no? È una consistenza corposa e magmatica che spesso hanno i suoi pezzi per pianoforte. Per capirci, la musica per pianoforte di Mozart spesso ha il tipo di consistenza della seta. Ecco, invece quella di Brahms veramente ha la consistenza della vicogna o del velluto, insomma, tessuti spessi. Poi ritroviamo l'altra sezione, quella che corrisponde per così dire all'alternanza bipolare, no? Che è tipica di questo stile. Quindi di nuovo quelle tre contrapposizioni, dalla malinconia, dalla nostalgia, passiamo allo scatenamento motorio. Dalla voce passiamo alla danza. Nell'insieme, diciamo, dalla lingua dell'anima passiamo alla lingua del corpo. Ecco, la cosa molto bella è che se riascoltiamo questa sezione, ci accorgiamo che è vero che è scatenata, ma è uno scatenamento ben regolato. Quindi sì, è vero che è libera, no? Ma c'è anche una componente che c'è sempre in Brahms, come dire, di esigenza, in fin dei conti, accademica, senza nulla di svalutativo, di ordine. Se suona rallentatore, si sente che sembra quasi uno studio. Certo, fatta a velocità, suona come deve suonare. Però, come dire, la cosa meravigliosa è che quindi c'è sì la frenesia e lo scatenamento, ma con un principio di regolazione che fa sì che ci sia il piacere della libertà senza gli aspetti distruttivi del disordine. Poi dicevo, come sempre, Brahms ha sempre presente le istanze, come dire, della grande musica d'arte, no? Quindi sta ripetendo, sì, però sta ripetendo in modo impercettibilmente sofisticato. Per esempio, questo stesso passaggio prima era accompagnato così. La sinistra faceva. Stavolta la sinistra è molto più protagonista e aumenta, come dire, l'ampiezza dell'onda, il movimento, l'impatto, l'energia cinetica, sentite. L'effetto viene già molto aumentato. E perché secondo voi questa intensificazione? Per una razionale progettazione dell'andare verso la fine del pezzo, che in questo stile può solo finire con, come diremmo oggi volgarmente, col botto. Cioè Brahms sta preparando un gran finale ad effetto e quindi intensifica le cose in prossimità della fine. E infatti il gran finale in effetti arriva e come? E arriva, come dire, sapientemente calcolato nei pesi, nelle misure, negli ingredienti. Allora, vediamo, come dire, la successione. Cioè, prima il passaggio alla danza. Poi una prima chiusura intensificato rispetto alla volta precedente. Come dire, fa presagire, annuncia l'imminente resa dei conti finale. Poi, di nuovo, questa figura proprio del violinista scatenato, però come dicevo prima, perfettamente padrone dei propri mezzi, si rimane nell'ambito dell'ordine, sia pure un ordine pieno di libertà, di fantasia e di estro. Sempre con il yatta, questo l'ho già detto prima, come dire, dei due colpi di mano che sottolineano i momenti salienti dell'esibizione del violinista e lo galvanizzano ulteriormente. Yatta! Yatta! E poi finalmente gran finale. Che è fatto di tre momenti saldati uno sull'altro: discesa, precipizio, ulteriore accelerazione e deflagrazione finale. Vediamoli uno per uno. Discesa, precipizio. Allora, discesa, precipizio. Tutti, immaginiamo, tutti i violinisti dell'orchestra suonano come invasati e insieme però con l'ordine come se fossero un solo uomo. È un modo di procedere tipico delle orchestre che si rifanno a questo mondo espressivo, ce ne sono ancora oggi, ce n'è una che fino a un po' di anni fa faceva furore, di un violinista pazzescamente bravo, si chiama Lakatos. Dicevo, quindi, un modo di suonare tutti insieme proprio come un solo uomo e come forsennati. Tipico di questo stile, e naturalmente a cosa serve? Dà l'impressione che l'orchestra che è allusa qui dal pianoforte, sia una macchina che marcia a pieno regime e addirittura sia sul punto di esplodere. È chiaro che in questo modo l'ascoltatore è tenuto continuamente sul filo, visto che si suona, per così dire, fino all'ultimo respiro. Poi però c'è questa brusca fermata della sinistra che serve da trampolino a un'ulteriore accelerazione volante della mano destra. Che serve proprio, è un effetto dinamico. E persino i tre accordi finali vengono messi a frutto da Brahms. Questo è interessante perché è proprio, fa capire cosa vuol dire drammatizzare le cose in musica. Allora, in termini strettamente linguistici, è solo una successione che dice è finito. Ok? Ma qui il senso non è linguistico, è plastico energetico, no? Per cui abbiamo detto, tutti suonano prima fase, discesa a rotta di collo. Interruzione della sinistra che fa da trampolino e piattaforma per un'ulteriore accelerazione volante della destra. E a questo punto Brahms drammatizza questi tre accordi con una brusca interruzione della continuità del discorso, per cui questi tre non suonano come accordi di chiusura, ma come una sorta di grande deflagrazione finale. Perché capisci? È come se il corso impetuoso e inarrestabile di un fiume, fino a quel momento inarrestabile, andasse di colpo a sbattere e a infrangersi contro una gigantesca diga che emerge all'improvviso. L'effetto è proprio quello di una spettacolare interruzione della continuità del discorso, e a quel punto i tre accordi consentono con sorpresa di chiudere il pezzo in modo adeguato, cioè teatrale e spettacolare. Ecco, siamo arrivati alla fine, diciamo, della visita guidata, adesso riascoltiamo tutto. Come considerazione finale vi faccio notare, come dire, quanto la grande arte sia multidimensionale, no? Se ci pensate, questi 3 minuti e mezzo di musica, come dire, vengono messe a frutto una quantità di risorse, oserei dire umane oltre che artistiche, no? Viene fuori veramente un Brahms che, come tutti i grandi compositori, ha mille facce, no? La faccia più nota di Brahms è quella pensosa, riflessiva, il musicista della grande tradizione, lo citavo prima, no? Come il Brahms dei discorsi lunghi, l'avevo chiamato, delle ramificazioni e delle analogie, certo che c'è, e la cosa fantastica è che ha l'opera anche qui, ma qui fa un passo indietro perché convive in modo meraviglioso con un altro Brahms, giovanile, scatenato, impetuoso, no? Avete presente quei ritratti in cui Brahms ha il barbone e insieme degli occhi al tempo stesso sognanti e incandescenti? Ecco, è questo Brahms qua. Bene, la riascoltiamo non prima di avervi ricordato che sono Emanuele Ferrari, che potete seguire il mio lavoro sulla pagina Facebook Emanuele Ferrari Pianista Facebook, oppure su Instagram Emanuele Ferrari Pianista Instagram. Anzi, se volete anche scrivermi qualche commento alle molte cose che sentite in questi nostri incontri, io sarei poi felice di rispondervi. E se volete sentirmi dal vivo, potete sentirmi a Milano in una stagione che si chiama Certe Note, che trovate sul sito www.certenote.com, che si svolge al Teatro Litta. Prossimo appuntamento lunedì 2 febbraio, e poi ho altri due appuntamenti in vista a Reggio Emilia al Teatro della Cavallerizza, ma insomma sui miei social c'è tutto. E naturalmente ho anche un canale YouTube dove abbondano filmati che documentano quello che faccio ogni giorno. Riascoltiamola. Sono Emanuele Ferrari, vi ho suonato e ho cercato di portarvi dentro le meraviglie della prima danza ungherese di Brahms, versione dell'autore per pianoforte solo a due mani, benché debbano agire per quattro, come si diceva. Vi saluto, ci vediamo al prossimo labirinto musicale dal vivo. A presto.
Sempre così, che un altro bicchiere lo riempio col vuoto che ho dentro. Ma se tu fossi qui, giuro che ti direi tutto ciò che non t'ho mai detto.
cadono dagli occhi gocce di diamanti se penso a noi due. La vodka la mando giù liscia, continua ad alzare il volume. Non parliamo da settimane, ti dico la verità. Nina, tu sei un androver che non passerà. Ne bevo un altro perché io non voglio pensarci. Uno per me, uno per te, e al terzo un po' mi manchi. Non so nemmeno come stai, finirò in un altro club. Ma non scioglie questo fuoco in notte ancora. Chiodo schiaccia, chiodo scopo. Non sei ne clara, però io ti penso ancora. I tuoi occhi, e i modi, amore, I'm missing your loving. Ti trovo, nei sogni, mi svegli e non ci sei. Dimmi che mi pensi un po', che quello stronzo nel tuo nuovo boss. Faccio le maschere, ma vieni me, la nego dentro un altro show. Un déjà vu di quando eri qua, baby, ti dico la verità. Pensarci, uno per me, uno per te, e al terzo un po' mi manchi. Non so nemmeno come stai, finirò in un altro club.
I've been stuck.